qui stesso andiamo. Allora, variante parziale al piano regolatore per la riqualificazione del patrimonio edilizio del paesaggio agrario e l'accoglimento di stanze operative ed efficientamento del PRG, variante 2023. Questo è un grande risultato che andiamo ad apportare. Questo è molto importante perché dobbiamo tener conto di eventuali incompatibilità da parte di consiglieri comunali. Quindi adesso do la parola al segretario che dà lettura dell'articolo di legge.
L'articolo 78, secondo comma. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generali, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Quindi abbiamo dato lettura di questo secondo comma articolo 78 e tutti gli amministratori che eventualmente ricorrono in questa casistica sono invitati ad astenersi.
Allora, se qualcuno sa e è consapevole di aversi in queste condizioni è pregato di allontanarsi dal proprio scranno, sostanzialmente. Anche tu sei... Ma te ci sei, quarto grado? Sì, è proprio... Ecco, ci siamo, credo di sì, infatti. Ci evitiamo. No, va bene, no. Giuliani, Veronica... Romagnoli Raniero. Allora, io porto questo punto all'ordine del giorno del Consiglio con grande soddisfazione, perché è stato uno degli obiettivi anche della precedente amministrazione, cioè nel precedente mandato, di portare avanti questa variazione. Questo capita spesso alla fine di un mandato elettorale amministrativo di portare una modifica agli strumenti di programmazione, perché l'esperienza quinquennale di rapporto con i cittadini fa evidenziare a volte delle problematiche, delle questioni e fa anche nascere l'esigenza di alcune modifiche agli strumenti di programmazione come il piano regolatore generale rispetto a alcune linee programmatiche, alcuni obiettivi, alcuni sogni, oserei dire, che un amministratore ha nel momento in cui si mette a servizio della comunità. Noi abbiamo fatto questo lavoro cercando da un lato di utilizzare le risorse pertinenti e interne alla nostra struttura. Io ringrazio da prima l'architetto Serenelli, che era il vecchio responsabile dell'area tecnica, con cui abbiamo iniziato questo percorso, e quindi con l'architetto Giuliani, che poi ne ha proseguito e che ha portato in questo lavoro, sulla base di quello che era poi le esigenze del territorio, anche l'esperienza, analoghe esperienze e quindi con una certa competenza, in quanto ho seguito questo tipo di dinamiche anche presso il Comune di Senigallia, dove è di ruolo. Noi abbiamo cercato di portare avanti alcune linee, non è una revisione generale in toto, ma ci siamo posti alcuni problemi che più volte abbiamo sottolineato, anche in campagna elettorale li abbiamo portati avanti. Quindi l'esigenza da un lato di porre un'attenzione particolare al nostro diciamo, le zone rurali, quello di individuare degli strumenti che nel rispetto della normativa generale favorisse e stimolasse il recupero del patrimonio edilizio rurale e anche il fatto che si potessero sviluppare attività attinenti in maniera più proficua sul nostro territorio, attinenti all'ambito agricolo. Dall'altro, quello di preservare il territorio, cioè quindi di cogliere quello che era oramai un orientamento economico, ma anche culturale, di un sempre minore utilizzo e consumo del territorio, cioè lavorare più sul recupero che non sulla nuova edificazione. Noi viviamo anche con uno storico oramai pluridecennale di una programmazione di sviluppo del nostro territorio che è stata disattesa. Non sto qui a analizzare le cause, ma semplicemente il fatto che aree di espansione non si sono concretizzate, il mercato edilizio è cambiato completamente, c'è stato un investimento anche dello Stato, nel bene o nel male, senza esprimere un giudizio, su un'attività di recupero piuttosto che di nuova edificazione. Quindi abbiamo cercato un po' di cogliere anche queste esigenze da parte dei cittadini, no? Che si vedevano il proprio patrimonio, che poteva essere potenzialmente una grossa risorsa, in realtà è diventato un onere. E poi una serie di interventi di tipo puntuale che danno le risposte, in alcuni casi anche pluridecennali, a delle problematiche che si erano incancrenite sul nostro territorio. Come anche alcune scelte che invece sono volute fortemente dall'amministrazione, puntuali, che consentono, come dire, di realizzare quelle che per noi era una mission, una vision sostanzialmente rispetto al territorio. Che poi, ecco, quindi io non entro nel particolare, avremo modo poi nel confronto, nel dibattito, di affrontare tutte le questioni che riterete opportuno. Io voglio semplicemente ringraziare tutti gli uffici per il lavoro enorme che hanno fatto, perché diciamo adesso chi porta il testimone di questa esperienza è Daniela, l'architetto Giuliani, ma che ha realizzato questa collaborazione in una serie di tecnici, a partire dai nostri interni del nostro ufficio tecnico, quindi la responsabile che si è alternata, quindi il geometra che segue tutto, quindi le consulenti esterne che ci hanno lavorato, quindi anche con un confronto con i vari tecnici che operano sul nostro territorio, che è stato molto fruttuoso, non soltanto, devo dire, per accogliere delle istanze, per ricevere delle istanze, ma anche per comunicare con i cittadini, per essere dei divulgatori di quelle che era l'intenzione dell'amministrazione di fare. A suo tempo, forse qualcuno se lo ricorderà, facemmo anche proprio una manifestazione di interesse, una comunicazione pubblica dell'avvio di questa procedura, con la richiesta appunto, per esempio, di chi volesse dismettere le proprie aree edificabili e far ritornare aree rurali, aree agricole, eravamo disponibili con questa operazione. In effetti molti cittadini ne hanno fatto richiesta sostanzialmente. Ma io non mi dilungo qui nei discorsi generali di preamboli e lascio la parola all'architetto Giuliani per illustrare questa variante, il piano regolatore.
Buonasera, sono contenta di conoscervi innanzitutto. Sicuramente l'adozione della variante è un'azione corale per i tecnici che la redigono, soprattutto quando è interna, è veramente il frutto di tanta concertazione, ma anche per i cittadini, come avrete visto scorrendo, la variante è proprio anche la somma di tante indicazioni arrivate da chi questo territorio lo abita e magari fa fatica in qualche modo a volte a vedere insomma anche i propri sogni familiari, anche la casa a volte è questo, o di azienda a realizzarsi. Quindi penso che da una parte è sicuramente una variante plurale per le persone ma anche per le azioni, è parziale ma interessa un po' tutto e quindi e anche adesso io ne farò una panoramica ma veramente molto a volo d'uccello perché altrimenti sarebbe un lavoro un po' enciclopedico, ecco. Però voglio prima di illustrarla, voglio dire un po' qual è il procedimento, perché credo che sia importante ai fini poi della vostra espressione di voto. Noi adesso andiamo ad lo dico, scusate, perché penso che non sia scontato che sia già capitato di adottarne una in un altro mandato vostro, nel senso che probabilmente in molti non avete già adottato una variante. Allora lo spiego, scusate se però approfitto di questa cosa, perché la variante è anche da questo punto di vista una procedura complessa, perché adesso noi adottiamo un disegno che in questo un disegno che è fatto di norme e di tavole in variante all'attuale piano che in gran parte non tocchiamo, quindi però in parte lo andiamo a modificare. Poteva essere appunto redatta da un esterno, come è stata fatta l'altra volta, in questo caso è redatta con forze interne, quindi raccogliendo istanze dei cittadini, ma poi rielaborata internamente agli uffici. Quindi è un atto anche molto tecnico, che è anche molto complesso, ad esempio emendare, no, tutto è possibile, ma è molto complesso perché ha il parere per esempio della regione vincolante sulla geologica, sulla VAS, quindi noi comunque adottiamo un pacchetto che porta con sé anche una serie di pareri tecnici di enti esterni all'organismo comunale. Lo adottiamo, poi rimane per 60 giorni in pubblicazione. Per questo vi partirò a illustrare la variante dalla relazione, che ritengo essere lo strumento primario per capire e poter anche entrare dentro il meccanismo della variante. Ci sarà 60 giorni in cui chiunque può venire e vedere la variante e fare, la norma dice, delle osservazioni e opposizioni, che può essere quindi anch'io vorrei, o può essere a me non piace una cosa, vorrei che fosse cambiata una cosa. La norma dà proprio questa possibilità all'intera collettività di agire su ciò che è stato pubblicato, su ciò che è stato adottato. E voi sarete chiamati a rispondere a ciascuna delle osservazioni che perverranno alla prossima seduta di consiglio. In Gallia viaggiamo sulle 150 osservazioni, qui mi auguro in caso comunque saranno di meno, ma sono alto per numero della popolazione, però per ognuna dovrete votare, alzare la mano e votare singolarmente, motivando il respingimento o l'accoglimento delle singole osservazioni, che prima avranno ovviamente una disamina tecnica da parte nostra, in particolare il parere tecnico mio, che dirà se è compatibile, cioè non tutto si può fare anche per le leggi, ma anche perché, e qui torno alla relazione, perché le osservazioni dovranno essere attinenti al tema della variante. Se un tema non è stato per nulla affrontato, non è detto che possa essere inserito. In questo senso consiglio, se vi viene un'idea da qui ai 2 mesi, di verificarlo prima, magari con una telefonata o passando, perché poi è sempre brutto respingere perché il tema non è coerente, perché magari si aggiusta, insomma si trova anche il modo. Quindi tornerete in consiglio e voterete le opposizioni e le osservazioni, che potranno essere presentate da cittadini, da tecnici, ma anche da soggetti come voi che hanno un interesse istituzionale sul territorio, diciamo così. Non dovete essere per forza proprietari di un'area di terra, ma anche portatori di interesse, come nel vostro caso. Poi, dopo queste osservazioni, che saranno appunto votate singolarmente dal Consiglio, la variante, così come adottata definitivamente, dice la norma, viene inviata in provincia, che ne controlla invece tecnicamente la coerenza con le normative sovraordinate. Vedrà anche se abbiamo rispettato gli standard. È chiaro che uno fa i calcoli prima, però insomma normalmente, cioè, la provincia può dire che in realtà magari chiede un approfondimento normativo su alcune cose. Da quel punto di vista la provincia ci rimanderà il pacchetto, voi siete un comune più piccolo e quindi entro 120 giorni ci rimanderà indietro massimo, insomma ci rimanderà indietro il pacchetto, se no c'è il silenzio assenso. E una volta che ci ha rinviato questo pacchetto, noi potremo solamente, diciamo, approvare le modifiche che ci fa, oppure respingerle, ricominciare l'iter, però normalmente insomma ci si conforma a ciò che la provincia ci comanda, anche un po' rispetto alle leggi sovraordinate. Scusate se ho fatto questa premessa, ma per dire anche che questa sera si tratta di comprendere più che altro qual è un pacchetto tecnico, poi con tutte le vostre insomma, dichiarazioni di voto, politiche, non è che... però probabilmente tanto altro richiederà un approfondimento in questi 2 mesi che la legge proprio prevede, per poi in caso anche modificare singole parole. Quindi non è la serata per cambiare una parola, perché poi anche per noi una parola che si cambia sulle norme, capite, richiede l'andare a verificare le norme collegate, il verificarlo con altri punti della normativa dove questa è rimandata. Cioè non è una cosa che si fa esattamente in un'ora di consiglio comunale. Però è bene invece comprendere il senso della variante per poter avere un tempo congruo, che è quello che la legge prevede, per poi osservarla. Scusate la preambola, ma pensavo fosse utile a capire il ruolo di questa serata. Detto questo, allora, come diceva già il sindaco, ci sono 3 azioni in particolare, diverse, eppure insomma comunque che poi abbiamo ricondotto ad unità. La prima è quella che diceva già il sindaco, di revisione della normativa per gli interventi in zona agricola. Qui abbiamo 2 tipi di modifiche che ritroverete solo nelle norme. Non hanno impatto sulle tavole, hanno impatto abbastanza sulle norme, e sono da una parte una prima azione che vedete come classificata A1 nella relazione, scusate, il fronte retro è venuto male, ma insomma ci si legge lo stesso una volta spaginata e rimpaginata. Sono le categorie e le modalità di intervento. Le norme che avevate erano rimaste un po' rigide, sia come diceva il sindaco per la possibilità di utilizzo di, per esempio, tecnologie antisismiche nella parte strutturale, sia per avvicinarsi a quelli che è uno standard di produzione zero di energia, quindi la possibilità di essere autonomi energeticamente. Quindi, ecco, era di fatto da una parte... Esatto, tutto quello che è la possibilità di integrare la tutela del paesaggio, che comunque quanto mai opportuna e necessaria qui da voi, dove il territorio è sicuramente anche un biglietto da visita, ma no, oltre che insomma bello di per sé, ma dall'altra parte la possibilità di andare verso strutture efficienti sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista energetico, chiaramente in una... tenendo insieme, contemperando le esigenze. Da questo punto di vista la norma si sposa con un altro lavoro importante che invece è stato fatto nel tempo, qui, di catalogazione degli edifici. Pempio Senigallia non ce l'ha completo, voi ce l'avete su tutti gli edifici invece, dove si va a classificare con delle schede se c'ha valore nullo, valore basso, valore medio o valore irrilevante rispetto... Cioè, a volte c'è un fienile che non è che c'ha un valore architettonico anche documentale importante, altre volte invece il fienile ha un valore documentale più importante pure della casa che magari nel frattempo è stata manomessa e coi balconi o altri elementi incongrui, ok? Che cosa succedeva? Che la norma non prevedeva di modificare questa categoria. Occorreva una variante al piano regolatore per passare da una categoria bassa a una categoria alta o il contrario, no? Magari nel frattempo erano state fatte delle... Mentre il territorio purtroppo in questi 100 anni ce ne ha subite di modifiche, quindi non sempre il rilievo è adeguato da un punto di vista attuale. Allora, innanzitutto si dà la possibilità con un procedimento e non più con la variante urbanistica tout court di cambiare la scheda, perché è un dato tecnico. Capite, se la variante deve andare in consiglio 3 volte, prendere prima i pareri, cioè non può essere la variante che cambia la categoria di intervento e la qualità architettonica di un bene. Quindi, prima cosa, abbiamo aggiornato, perché la legge oggi lo prevede, lo permette, perché sono cambiate nel frattempo alcune norme, che sia una, diciamo, decisione tecnica, quella relativa al valore architettonico, perché è chiaramente un tecnico che lo certifica. Nel senso, e quindi è un atto che rimane come atto anche no per compravendite future, ma è legato a un altro tipo di procedimento. Questo è fondamentale perché è la base del resto, perché se io avevo la categoria del restauro e c'avevo magari una cosa in lamiera non sapevo bene come, perché magari era stato sbagliato il censimento, rimanevo bloccato lì. Invece adesso posso chiedere una rivisitazione della quella categoria di intervento. Quindi l'altra cosa è che mentre le categoria R era indicato il solo restauro, perché quando era stato redatto il piano di PR380 prevedeva questo, oggi è previsto anche il risanamento conservativo, che sembra uguale ma in realtà prevede la possibilità di sostituzione delle strutture, per esempio del tetto in legno, per esempio, e quindi è stato aggiunto perché normativamente la legge nazionale lo prevede e quindi è stato inserito anche nella vostra, perché altrimenti sull'urbanistica, se quella locale dà un'indicazione più restrittiva, vale quella locale. Cioè, si può sempre decidere di stringere e quindi poi vale il PRG. Stessa cosa la ristrutturazione. Quando è stato fatto il vostro piano regolatore, soprattutto le norme in zona agricola, la ristrutturazione non prevedeva la possibilità di demolire. Oggi il DPR 380 dà la possibilità di parità di intervento, quindi sempre ristrutturazione di demolire. Le norme dicevano ristrutturazione esclusa, quindi esclusa demolizione, ma oggi la ristrutturazione prevede la demolizione e questo creava anche tanta difficoltà quando i nostri tecnici dovevano approvare o denegare un'opera, perché chiaramente il cittadino non capiva se io posso ristrutturare, perché non posso, perché in realtà le norme locali erano più restrittive. Quindi con un lavoro appunto di squadra con l'ufficio tecnico si sono andate a modificare anche le categorie, in qualche caso la definizione più coerente con la legge di oggi, che è più, un po' più a maglie più larghe, delle categorie di intervento. Invece l'altro lavoro è sulle finiture, chiarendo che ciò che ci interessa è il paesaggio e quindi la forma esterna della finitura e non tanto la sua tecnologia interna. Questo insomma come chiaramente rimaniamo più
stretti anche alla materia, proprio al restauro della materia, laddove ci abbiamo invece edifici vincolati che non vengono toccati chiaramente da questa norma perché hanno una loro classificazione specifica, è ovvio perché in quel caso c'è anche il restauro della materia, non solo il restauro, cioè la parte insomma paesaggistica del bene e documentale del bene così, ma e anche per invece per le case che hanno il restauro, la categoria rilevante, scusate, che però sono veramente poche e sono veramente rilevanti, cioè passandoci sono le vostre ville, quelle proprio un po' anche più belle, insomma le case coloniche, quelle più significative, lì chiaramente viene dato anche una, permane comunque il restauro come categoria, quindi sarà un po' più da dover documentare con degli studi tecnici anche il fatto di demolire magari il tetto, perché è un tetto da valorizzare. L'altra norma, ma questa era più complessa da spiegare, sulle zone agricole, riguarda pochi edifici in realtà, ma che dato che c'eravamo insomma abbiamo preferito metterci le mani perché non si fa una variante tutti i giorni, che è quella degli ovili, queste batterie per l'ovicoltura, che nel vostro caso non sono, sono 8-9, non è che parliamo di 200, però quegli 8-9 più o meno sono tutti dismessi, ci sono un po' andata a fare un giro, quasi tutti con rampicanti intorno, cioè sono dismessi perché potevano rimanere solo ovili, ma non è l'ovicoltura non è in questo momento uno dei punti trainanti del territorio di Morro d'Alba. Quindi da una parte è stata inserita la possibilità di trasformare in altra trasformazione agricola, banalmente il vino o quello che sia, l'olio, il vino. Dall'altra viene data anche la possibilità, visto che sono dei capannoni molto grandi, di ridurre queste volumetrie in caso si voglia fare altro. Cioè, vuoi farci la sala degustazione del vino? Va bene, ma fai il 40% di quello che c'hai per l'ovile. Cioè, lo riduci, lo fai per forza sostenibile, cioè quindi deve essere una sostenibilità ambientale più marcata, perché lo fai nuovo, quindi lo fai fatto bene, ma puoi cambiare la demolizione più piccolo. Se vuoi fare residenza turistico, quindi B&B, insomma albergo diffuso, 40%, quindi meno della metà di quello che c'hai puoi fare. Quindi l'idea è non andiamo a aumentare le volumetrie, ma ti diamo la possibilità di cambiare senza che tu però in quell'ovile mi ci fai 10 appartamenti, perché è snaturante. Chiaramente non è nato così e allora esatto. Quindi l'idea è non muoverà, resteranno così, non lo so, non ci abbiamo la richiesta di qualcuno, cioè non è una richiesta di qualcuno, è un guardare il territorio e vedere che ci sono dei ruderi che non ha senso che restano così. Quindi proviamo a dare una norma per provare a migliorare quelle parti di territorio, se poi non sarà colta toccherà cambiare, cioè è una promozione da parte nostra, in particolare non so se ci sentirà mai, di Roberto che ci ha tenuto, l'architetto Serenelli ci ha studiato e è anche frutto insomma di una riflessione sua, però penso che è interessante e l'ho sposata con insomma penso che potrebbe dare buoni risultati, poi vedremo. Andrò adesso un po' più veloce, ma le norme erano forse la parte più difficile anche da capire e da comprendere. Per quanto riguarda le istanze dei privati che abbiamo raccolto a sistema, la prima è quella appunto che abbiamo anche stimolato noi stessi, cioè nel senso che con questa manifestazione di interesse e la pubblicazione di una consultazione, che è dire se volete ridurre il carico urbanistico su base volontaria, ben venga, è un obiettivo anche dell'ente. E da questo punto di vista sono circa 12.000 i metri quadrati di area che erano edificabili e che non lo sono più. Quindi le istanze in particolare sono 4, le più significative sono 4 e riguardano 2, la riduzione dell'area, quella che la trovate, scusate, faccio prima a dirvelo nel book che vi ho fatto apposta delle modifiche grafiche, è quella in via Sanguinetti. La pagina, così facciamo prima perché con le piantine si vede meglio, siamo a pagina 7 di 11, vedete che c'era tutta la lottizzazione molto grande che prevedeva anche la strada di Gronda che però non è mai partita, non si è mai realizzata, sapete che chi ha queste aree paga anche una cifra di IMU. E quindi un po' magari non volevano più avere un pagamento a fronte del fatto che non vedevano edificabili queste aree, probabilmente era veramente, dicevo prima con qualcuno nel corridoio, che veramente oggi c'è anche proprio una valorizzazione sia tributaria che di finanziamenti più sul recupero che non sul nuovo sulotto. Quindi chiaramente questi lotti probabilmente erano sovradimensionati per il vostro per il tipo di territorio che voi avete. E quindi questi cittadini hanno chiesto di ritornare a zona agricola. In particolare qui abbiamo messo in piedi invece un'operazione intermedia, perché nel caso di uno di questi cittadini ha detto però che potesse permanere una piccola quota su 100 per cento che poteva fare, mi pare che il 30 gli permane, che è una casa su lotto bifamiliare, quindi di tutto quello che poteva fare fa una casa bifamiliare. Però siccome prima doveva attendere il piano della lotizzazione, doveva fare delle opere, invece adesso gli viene riconosciuto un piccolo lotto bifamiliare, su quel lotto pagherà quello che è il plusvalore, che è l'altra novità, anche se è una novità solamente di un riconoscimento di una legge sovraordinata. Quando la variante mette in campo una valorizzazione fondiaria per qualcuno, questo qualcuno è chiamato a riversare, se la variante è suo, cioè se il comune dice mi devo fare una strada, ci metto delle case, il mio l'interesse chiaramente no, ma se la domanda è da interesse privato, cioè che è un privato che chiede, metà del plus valore di quell'area deve essere riconosciuto all'ente. Quando è ora che edifica, perché questa cosa si realizza con l'edificazione, sarà l'ente a decidere insieme al privato se un'opera pubblica, con un'opera pubblica, con una parte economica da destinare da parte del pubblico nel raggio del quartiere, Morro direi che è un quartiere, comunque per dire sarebbe insomma nell'intorno, oppure sotto forma di alloggi popolari, ma non è il vostro caso sicuramente, o di aree. In questo caso la soluzione sarà proprio l'area, perché se partirà l'edificazione di questa casetta che vedete accanto a quella che già c'hanno, dovranno cedere il parcheggio gratuitamente all'ente. Se l'ente ha intenzione di fare il parcheggio prima, loro c'è l'obbligo di cederlo gratuitamente e non monetizzando. Quindi diciamo che è riconosciuta una forma di plusvalore, di standard, anche se non con una lotizzazione. L'altra area che, e comunque sono moltissimi metri quadrati di case che non vengono realizzati. L'altra area significativa da questo punto di vista la trovate a pagina 9, qui invece l'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero che rinuncia in toto all'edificazione di un'area d'espansione che è in zona strada provinciale Morro, sì, zona consorzio agrario. Lì viene proprio tolta del tutto, rimane agricola e non hanno più edificabilità. E l'altra è l'area per cui Raniero non può, l'assessore non vota, perché sono due piccole aree di proprietà che è in via Costa. Quindi, cioè, scusate, sono queste qui accanto. No, scusate, una è questa qui, sì, in via Costa, questa con scritto VP, via Marconi, scusate, c'ho il nome in cima, in via Marconi, dietro lì dove c'era il calzaturificio, non zona quella. L'altra è davanti al cimitero, quindi girando le pagine, lo troviamo nella pagina in cui c'è il cimitero. Ecco la pagina 3, nemmeno si nota, cioè bisogna proprio averci la zona B3 che è di fronte, viene spostata con il catastale, quindi in realtà viene diciamo migliorato perché non coincideva la zonizzazione del PRG con la zonizzazione catastale e quindi creava dei problemi poi dal punto di vista insomma, di amministrazione, ecco. E quindi questi terreni diciamo determinano una riduzione di edificabilità. Invece per quanto riguarda, possiamo anche scorrere da qui senza che scorro il mio elenco, così forse è più semplice ritrovarlo. La modifica che trovate subito a pagina 3 è in realtà una modifica chiesta dall'ente, ma dato che ci sono con la piantina faccio prima a dirla così, ed è l'ampliamento del cimitero, ne avete già parlato, quindi non c'è bisogno che vi arriverà il nuovo, insomma, il nuovo piano del cimitero che è previsto insomma, perché una parte dell'attuale è in zona frana, quindi c'era bisogno di delocalizzarlo. Non so se sapete, ma l'area del cimitero porta con sé una modifica di una zona di rispetto cimiteriale nella quale non è possibile ad esempio cioè mettere per esempio nuove case, no? E quindi il PRG registra il nuovo cimitero che è già in progettazione perché ha bisogno di ampliare questa zona di rispetto. Invece la zona Via del Mare è un'area che mi ha molto interessato, è venuta dalla richiesta di un paio di cittadini, credo che vivono, cioè che hanno delle proprietà qui, che vivono qui, perché dicevano insomma che in realtà quest'area, pur essendo un'area artigianale, se voi leggevate le vecchie norme, è un'area prettamente artigianale, anzi le norme più anche con un artigianato fino al non compatibile con la residenza di per sé, però poi nella sua, diciamo così, realizzazione concreta, siccome le norme del piano particolareggiato prevedevano anche una quota residenziale, di fatto si era realizzata nella totalità la quota residenziale, la quota servizi spesso più legato ad aziende nemmeno artigianali, ma tipo la stireria. Adesso voi conoscete meglio di me, quindi perdonate la mia se perdo qualche punto, insomma, però di fatto molto più residenziale che non artigianale, come proprio anche carattere, sia per le urbanizzazioni fatte, i giardini, il fatto che di fronte hanno Via del Mare attualmente tutta residenziale, che in realtà, a ben vedere, se si fosse insediata un'azienda non compatibile, forse avremmo avuto in realtà problemi di incompatibilità del piano con le residenze che ci sono. Quindi, allora abbiamo da una parte riclassificato la tipologia di attività artigianali che possono entrare, solo quelle compatibili, e abbiamo aggiunto quelle di trasformazione dei vini, perché c'è Vicari, che ha gran parte di queste aree, e che invece magari da quel tipo di classificazione non avrebbe potuto avere poi magari accesso a finanziamenti, quindi abbiamo proprio messo che può essere anche specifica per il vino, visto che c'è lui di fianco e zona insomma di sua proprietà. E poi dall'altra parte invece abbiamo messo che si può realizzare la residenza anche senza realizzare la quota, perché prima era potevi fare la residenza solo se realizzi contestualmente la parte artigianale, invece l'abbiamo sganciato. Se poi ne vuoi fare di più, cioè utilizzare parte dell'artigianale per fare residenza, in quel caso lo puoi fare perché comunque è compatibile dal punto di vista urbanistico, le strade sono adatte, l'area è adatta, ma devi versare un maggior onere di oneri di urbanizzazione, perché chiaramente quando le hanno versate inizialmente per il terreno erano aree destinate all'artigianato che paga molto meno perché non servono scuole, sport, e quindi devono versare una quota aggiuntiva se decidono di farci più residenza, sempre nei limiti del piano, non volumetria in più. Se uno sotto c'ha la stireria che non usa più ci potrà fare un appartamento, ma se fa questo cambio dovrà versare la quota degli oneri per le scuole e tutto il resto, insomma, no? Per andare a coprire le urbanizzazioni. Sì, già ci poteva edificare, ci può continuare ad edificare, è cambiata la destinazione d'uso. Se fanno più residenza devono compensare la parte di oneri che non era prima compensata, che vale soprattutto per la parte, per quelli nuovi partiranno da nuovo, cambia poco, per quelli che sono già presenti, se ci sono delle aree dismesse può essere utile a non tenerle chiuse, ecco, a non mandarle in degrado. La zona di Via Silone è molto semplice, ci hanno chiesto riordino fondiario perché era disegnata male tra il PRG e le strade realmente realizzate. Con l'occasione, andando a fare il sopralluogo, abbiamo visto che la zona parcheggio era disegnata anche sopra un bel uliveto, un frutteto forse, e quindi l'abbiamo fatta a metà perché nessuno ha intenzione di togliere il frutteto per arrivare fino a giù a valle. Cioè, il parcheggio semmai si farà, ma non è detto, basta avanza quello che è a metà. Siccome per ridurre lo standard devi ridurre gli abitanti, questa volta c'erano molti abitanti in meno, abbiamo approfittato per dire che quello in realtà non c'è, era solo sulla carta e nessuno l'avrebbe fatto mai, è più realistico. Per quanto riguarda la modifica in Via Roma, è una modifica anche questa richiesta dall'ente, perché è un immobile che abbiamo acquistato e che abbiamo valorizzato, forse in questo senso funziona il patrimonio insieme all'urbanistica, perché noi abbiamo acquistato il bene era una casa e si potevano fare residenze, ma l'interesse era di farci residenze se serve, anche per commercializzarne una parte, per fare un project, non lo so, ma soprattutto dei servizi. Quindi, per non andare a incidere sul piano, abbiamo aggiunto una quota di servizi, che quindi se si realizzano sia servizi che residenze si può costruire di più, e questo realmente valorizza l'area rispetto a come l'abbiamo acquistata, insomma. E, per quanto riguarda via Sanguinetti, ve l'ho già illustrata, via Costa, che poi riguarda insomma varie vie, ma insomma sono tre le osservazioni. Una l'ho già detta, è quella dell'area verde, che diventa verde. Poi trovate, veramente qui tocca fare il cerca le differenze, il primo edificio, quello nell'incrocio tra via Costa e via Marconi, è un edificio già esistente, molto, nel senso che già c'è, che ha un problema di sanatoria, e diciamo che non potevano sistemare l'immobile, anche adesso il bonus, ma insomma comunque in generale, perché non era conforme, perché non era stato interrato il piano terra, cioè doveva essere interrato l'attuale piano terra. Ma questa cosa non è sanabile, perché attualmente sarebbe peggio, che facciamo, ci appiccichiamo sopra la terra. Quindi abbiamo sanato con le norme, cioè abbiamo modificato la norma, modificando la norma loro potranno adesso sanare, chiaramente pagando gli oneri, pagando la sanatoria, quello che devono retribuire per noi. Però prima non era proprio sanabile, cioè non c'era modo di aggiustargli sto palazzo, e quindi adesso diciamo che sistemiamo per poterlo poi riqualificare. Cioè dare la possibilità di riqualificarlo. L'altra cosa riguarda quel lotto che vedete, che invece è della Trillini, che vuole fare un'accoglienza dei propri clienti, cioè un immobile per accogliere una foresteria, e siccome lì c'era un parcheggio diciamo sterrato, che però dopo è stato sostituito dal parcheggio che nel frattempo la Trillini ha realizzato, era compatibile perché comunque era tra due aree urbanizzate e ha le caratteristiche per essere compatibile. Chiaramente è uno di quei lotti che ha la barra A, credo, proprio perché nelle norme è specificato che pagherà il plusvalore quando lo realizza, perché c'è un terreno agricolo che è diventato edificabile, quando lo realizza verserà un fondo aggiuntivo o in moneta, dicevo prima, o eccetera eccetera. La strada provinciale, vi ho già detto, è la modifica dell'area edificabile. La zona Sant'Amico anche qui è molto interessante, l'operazione come alla fine secondo me l'abbiamo costruita anche tentando appunto di rispettare un po' tante norme tutte insieme. Una piccola modifica, piccola, c'era la casetta in basso, che è la casa colonica, che aveva un problema che vedete c'è la zonizzazione è proprio a spigolo, ad angolo con la casa, quindi non aveva le distanze dalla propria zona. Questo implicava che adesso la tettoia non la potevano montare, cioè era un problema proprio banalissimo, quindi abbiamo allargato la zona, ma quello niente, insomma, poco e niente, insomma è piccolo. Invece vedete una modifica all'area artigianale che riguarda due cose. C'era un'esigenza di ampliare la Techpol per garantire la possibilità di delocalizzare in quest'area anche la produzione che attualmente è localizzata a San Marcello, con una chiara anche intento ambientale che abbiamo scritto nella relazione che abbiamo fatto al piano ai fini ambientali, di evitare spostamenti dei camion tra le due sedi dell'azienda. Questa cosa quindi era molto positiva, però era impedita dal fatto che le aree attualmente presenti nel PIP per conformazione non consentivano questo inserimento di nuovi volumi adatti ad ospitare le macchine che sono particolari, hanno lunghezze particolari che dovevano essere insediate. Nello stesso tempo la Techpol aveva invece a disposizione un'area già indicata come di espansione che invece andava verso il versante dove c'erano talmente gli uliveti, ma talmente a degradare sul versante degli uliveti che non era possibile realizzare lì un nuovo volume. Quindi abbiamo tolto quella capacità edificatoria sopra gli uliveti, tra l'altro in un'area che anche a livello ambientale è sicuramente più pregiata, di versante, visibile quasi dal mare, insomma importante. E abbiamo spostato quella stessa capacità di fatto edificatoria nell'area direttamente adiacente. L'altra cosa è che abbiamo fatto una verifica sulle case, cioè sugli edifici che erano tutti di media o bassa insomma qualità, e quindi diamo la possibilità di intervenire anche con una ricomposizione volumetrica e un utilizzo anche delle aree già insomma in qualche modo urbanizzate. Per fare questa operazione cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto togliere una parte che era attualmente dentro il PIP e con la stessa volumetria che aveva, quindi si porta dietro non una volumetria aggiuntiva ma quella che già ci aveva, semplicemente può fare un piano aggiuntivo, cioè può fare un'altra cosa, cioè può diciamo così accorparsi a delle aree che sono a sinistra e non a destra, cioè quindi può fare un piano diverso. Abbiamo cambiato la zonizzazione e quindi queste zone che erano un PIP già assegnato, insomma, entreranno in una nuova area di espansione, di completamento produttiva, no, espansione completamento produttiva. Però ecco, a parità diciamo ecco di cubature e di capacità, non a parità di edificabilità, nel senso che a volte le cubature sono sulla carta ma non realizzabili, in questo caso il piano è volto a che siano realizzabili quelle volumetrie che erano previste e possibili di fatto già, se non poco di più. E l'ultima area è molto semplice, riguarda invece un'altra tavola. Qui a Morra avete una tavola molto particolare per il PAI, ci ho messo un po' a capirla perché è un po' particolare, nel senso che prevede una graficizzazione che è quella che vedete a righe, arancioni, che è quella proprio della regione del PAI, cioè quindi lì vige il PAI anche per la regione. Il piano regolatore l'ha ampliata con delle zone a pericolosità più o meno maggiore, più o meno degradanti, cioè il giallino è media, il verdino è bassa, però l'ha ampliata, scrivendo nella norma che è possibile, sono delle previsioni, è possibile rimodularle presentando della documentazione tecnica geologica da parte dei proprietari in caso di intervento. E gli uffici si sono trovati di fronte a un privato che di fronte a questa norma ha presentato una relazione, tra l'altro tanto di relazione insomma, ma siccome non era in occasione di un intervento, le norme purtroppo sono a volte terribili, non poteva nonostante aveva fatto uno studio veramente approfondito. Quindi da una parte modifichiamo la norma per il resto del mondo, cioè tutti quelli che d'ora in poi presenteranno uno studio così approfondito potranno modificarlo con una determina, perché anche come per le case di prima è tecnico l'argomento, non è no. E invece dall'altra parte, nel caso loro specifico, lo andiamo già a modificare, come vedete, diminuendo la pericolosità. Non è edificabile l'area, però ormai ci avevano investito su questi studi e chiedevano che fosse registrato e mi sembra anche giusto, insomma, nel senso che rilegga questa cosa. E allora, guardo se per caso me ne è sfuggita qualcuna più di tipo no, queste no. Dal punto di vista invece dell'ente, aggiungo solamente due piccole cose. Andiamo a normare il passaggio al nuovo regolamento edilizio tipo. Non andiamo a modificare tutte le diciture, non l'ha fatto nessun comune, forse non si sono resi conto che non era praticamente fattibile, però andiamo a dichiarare che laddove non sono coerenti vale quello tipo, vale quello nazionale, perché non possiamo in realtà fare diversamente, anche se il riferimento che facciamo è alla legge regionale che dà già delle deroghe su questo e quindi ci attestiamo a quello. E poi una cosa che ci ha un po' così interessato all'ultimo, ma credo sia interessante, è quella delle zone di trasformazione. È un intervento molto piccolo, solo normativo, lo trovate solo nelle norme, perché non so se conoscete un po' il vostro piano regolatore, ha delle bellissime e diciamo così molto architettoniche schede su come utilizzare quest'area al contorno del centro storico, no? Però quando il piano regolatore si spinge all'edilizia è molto legata all'anno in cui si fa, perché poi magari dopo qualche anno questa cosa non funziona più, no? Allora, obbligo del piano è dire le dimensioni e la classificazione d'uso. Il resto forse è bene che lo facciano i progetti, che sono più legati alla contingenza, quando sai bene cosa ci vuoi fare in quell'area. Quindi non andiamo a modificare né le schede né niente, semplicemente diciamo caparità di volumi, di destinazione d'uso, di altezze, che sono i parametri obbligatori di PRG, il resto è modificabile con un piano di zona, così come fosse un piano attuativo, insomma, per capirci, che in questo caso è competenza della Giunta. Perché altrimenti si fissano cose nell'anno X che nell'anno Y non sono più manco necessarie a nessuno. Credo che nella sua piccolezza della modifica, che alla fine sono due parole o tre nelle norme, però diano conto di questa cosa, insomma, che siano utili. Ecco, ho fatto. Se ci sono domande ovviamente sono qui. Immagino che la materia è un po' complessa, perdonate, ma è quindi.
Grazie Daniela, io credo che sia stata una illustrazione esaustiva, forse l'ora non è quella più adatta per affrontare questi temi, però ringrazio veramente l'architetto perché è stata anche molto chiara e credo anche chi non ha contezza degli aspetti tecnici abbia colto un po' il significato e il senso di queste modifiche. Ora, adesso io ovviamente apro il dibattito, chi ha avuto modo di vedere, come diceva appunto l'architetto, noi oggi non andiamo a emendare questo documento, noi oggi lo andiamo ad adottare
e conoscere.
Dopodiché c'è un percorso di 60 giorni in cui si possono fare osservazioni, noi cittadini attraverso una procedura che può essere benissimo fatta anche confrontandosi con l'architetto stesso,
assolutamente sì,
per andare a individuare delle proposte che sono appunto degli emendamenti che poi vengono prima valutati dal tecnico e poi valutati da noi come Consiglio Comunale. Di questo progetto mi pare il parere della Regione, tu non l'hai citato,
sì, non l'ho citato, ma è arrivato.
Però abbiamo già avuto il parere della Regione rispetto a questa nostra proposta e come diceva però poi l'organo che andrà a valutare questo strumento sarà la Provincia,
esatto,
che ha competenze in materia, con cui in ogni caso ci siamo già confrontati,
sì, sì.
Cioè non è che mandiamo qualcosa a occhi chiusi alla Provincia che dice, ma,
no, no.
Quindi c'è stato, oltre che l'esperienza è una continuità rispetto al quadro normativo, c'è stata anche un'interlocuzione, in alcuni casi formale, in alcuni casi informale, con la Provincia rispetto alle cose che intendevamo
tra
fare.
Tra l'altro abbiamo dovuto fare lo screening di VAS, che ormai è obbligatorio per i piani, prima era facoltativo, adesso è obbligatorio, quindi si è allungato molto il procedimento perché abbiamo dovuto fare anche il parere per l'esclusione dalla VAS, nel senso che si fa un documento che dice tutte le criticità ambientali e le valorizzazioni ambientali della variante. Sulla base di quel documento viene mandato circa 5-6 enti, se questi enti dicono che serve un approfondimento va fatto un rapporto ambientale più complesso. Tra questi enti chi fa da capofila la Provincia, da ente precedente, che invece ha escluso la variante da ulteriori approfondimenti perché diciamo che è migliorativa sotto il profilo ambientale. Quindi già la Provincia si è espressa sotto questo, con questo tipo di parere, quindi l'ha già vista, insomma ci siamo già...
Bene. Allora, se ci sono delle richieste di chiarimenti, delle cose che si vogliono osservare, sottolineare, prego, chi chiede la parola? Qualcuno?
D'Amico,
prego, D'Amico.
La conferma che quindi è arrivato sia il geomorfologico che l'idraulico, diciamo, che erano le due cose che...
Ok.
Ok. E dunque il modo per presentare osservazioni
quasi tutte queste dei cittadini sono venute e le abbiamo scritte insieme, non è che c'è niente di, cioè, non, ecco, insomma, siamo qui per fare insieme questa cosa, quindi non...
Sempre D'Amico, si può ragionare insieme e poi dopo si formalizza con un documento, cioè, ok.
Bene, altri interventi? Prego, Nisi.
L'unica cosa che volevo chiedere era relativa alla fine della tutta la relazione, cioè quello che riguarda l'anello al centro storico, dove si fa riferimento che è possibile realizzare una ZTL per tutto l'anello del centro storico attiguo alla cinta muraria. Quindi domani, se il sindaco avesse intenzione, dice vabbè, io voglio realizzare una ZTL e chiudo tutto il traffico, potrebbe tranquillamente farlo, chiaramente non lo farà, però è ammissibile poterlo fare, quindi non lo so se è ancora valida poterlo tenere oppure non so, è una forma di discussione.
Sì, cioè è un aspetto che non è stato valutato, no? Nel senso che sono quelle linee che sul piano vecchie norme, che sono già PP, il piano particolareggiato del centro storico, credo, non lo so.
Le aree di trasformazione.
Se trasformazione sempre un attimo.
Siccome abbiamo modificato le norme delle aree, quella cosa che dicevo prima, sì, lo allegate, ma la parte in nero è quella già esistente, la rossa è quella che ho inserito.
Noi abbiamo sostanzialmente, è una cosa che non è stata neanche presa in valutazione, rimane aperto Gianluca quel ragionamento che ha fatto adesso l'architetto, nel senso che le aree di trasformazione sono, come dire, realizzabili in virtù di progetti concreti di riqualificazione, tenendo fermi quei parametri che dicevi prima, che è la destinazione d'uso, le altezze, qual è l'altra, pure non mi ricordo, ne ho tre, mi pare, ne avevi elencato, la volumetria. Quindi con quei tre parametri. Faccio un esempio molto semplice. Noi oggi abbiamo un'area, le facevo anche l'altro giorno quando ci incontravamo, l'area dell'ex scuola, attualmente le norme di trasformazione prevedono che la scuola venga abbattuta e il volume venga realizzato dietro la stecca di case per uso edilizio e abitativo. Sì. Questo è un vincolo sostanzialmente. Oggi
era vincolante.
Vincolante. Quindi oggi tu, per esempio, se io oggi volessi fare un progetto per riqualificare l'ex scuola, non lo potrei fare perché non è conforme al piano regolatore. Con questa modifica noi cosa andiamo a dire? Che mantenuto quello che sono i volumi, la destinazione, eccetera, eccetera, dell'area e quant'altro, lo possiamo fare. Quindi oggi potrei intervenire, fare un progetto di intervento su quell'area prevedendo l'abbattimento della scuola e facendoci una palazzina a fianco, oppure ristrutturando la stessa, con una libertà progettuale che è legata agli obiettivi, ai tempi, come diceva l'architetto, ai finanziamenti e quant'altro, no? Perché oggi non sarebbe ammissibile, se io presentassi un progetto di richiesta di finanziamento per la ristrutturazione della scuola, non potrebbe mai essere finanziato perché non è conforme agli strumenti urbanistici. Quindi non perché questo voglio dire che abbiamo un progetto definito, però una volta elaborata, questo è un esempio che ho fatto, elaborata e portata a compimento il percorso del PRG, della variante, potremo anche ragionare su che destinazione dare, che tipo di intervento si vuol fare su quell'immobile, per esempio, o su quell'area in senso generale. Questo è un po' il tipo. Abbiamo alleggerito in generale, come dire, tutti quei vincoli che erano fortemente più restrittivi di quello che poteva essere una norma generale, regionale o statale, e quindi consentendo dei margini di intervento da parte o dell'ente pubblico o del cittadino, tenuto conto, e questo è l'altro elemento importante, che alcune tipologie di intervento sono state tolte dalla competenza dell'organo politico, che è il Consiglio, e date per propria natura, come prevede la normativa, all'organo tecnico, quindi all'ufficio tecnico, che stabilisce se tale proposta rispecchia o non rispecchia quelli che sono i dettami normativi. Ecco, questo è un po' una semplificazione che si è voluta dare al cittadino. Quindi, per carità, non c'è stato manco pensato a questa roba qua, però obiettivamente se un sindaco lo vuole fare, un'amministrazione lo vuole fare, si può fare a prescindere, però nessuno è obbligato a farlo. No, questo è il concetto.
Solo che
quello faceva parte,
balza all'occhio, capito? Perché la cosa potrebbe essere anche bella, no? Realizzare la ZTL all'interno di un castello, però creerebbe secondo me la morte del castello, perché tutto il traffico sarebbe fuori.
Non abbiamo neanche, no? Quindi, un'alternativa.
Per carità, si può anche lasciare, tanto voglio dire, non c'è problemi.
Altri interventi? Ferro.
Non faccio un intervento, faccio un ringraziamento perché, diciamo, veramente è stata una spiegazione esaustiva che ci ha, insomma, permesso anche a noi consiglieri di capire, diciamo, il PRG, che non è proprio, diciamo, materia semplice da approfondire. Quindi grazie per la disponibilità e per il tempo che hai impiegato, insomma, nel dettagliare.
Bene. Se non ci sono altri interventi, io metto a voto subito, dobbiamo votare una volta sola, mi sa, era, non c'è bisogno, diciamo. Ah, lo stesso, sì. Okay. Chi è favorevole alla proposta? All'unanimità dei presenti. Immediata esecutività? 9, mi sa. All'unanimità? Quanti siamo? Siamo 11 meno 2. 9 favorevoli a entrambe le cose.